occhi chiusi sul via vai di pace che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Dopo le 8, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Nuova puntata, nuova settimana del Demone del Tardi, martedì 14 aprile. E da dove ripartire? Beh, per esempio, potremmo ripartire dal governo che ha prolungato il lockdown fino al 3 di maggio. Prima era marzo, poi Pasqua, ora è maggio, poi chissà. Il governo sta facendo un po' come faccio io con la palestra. Dai, mi iscrivo a marzo, anzi no, facciamo aprile. No dai, meglio maggio, vabbè, magari a giugno. Ecco, se la tattica di Conte è la stessa che uso io con la palestra, mi sa che non usciremo di casa prima dell'autunno del 2048. Vabbè, vediamo. Intanto, Pasqua l'abbiamo fatta a casa. Credo fosse dal 1924 che a Pasqua pioveva regolarmente e invece quest'anno no, sole a picco, temperature estive. Guardate se questa non è sfiga, ma comunque possiamo già dire che la fase 2 è cominciata, la fase 2, quella con le zanzare. Maledette, sono tornate pure loro, le zanzare che non attaccano il virus, dicono i virologi, ma scassano i maroni esattamente come quando stavamo tutti meglio. Ok, il vaccino lo aspettiamo con ansia, ma che la scienza ci regali anche uno zampirone efficace, magari un mega zampirone vaccino che ti immunizza dal Covid e insieme caccia pure le zanzare. Quella sì che sarebbe una scoperta da Nobel. E in ogni caso, ricordiamoci sempre che li abbiamo visti tutti i cinesi mangiare le zanzare vive, così per non dimenticare. Comunque è stata una Pasqua incredibile, la Pasqua della caccia agli aggiratori di divieti. Le avete viste tutte le immagini, no? C'erano i grigliatori sui tetti di Palermo, c'erano le code sul raccordo anulare dei fuggiaschi da Roma, che poi erano code causate dai controlli, ma vabbè, se li racconti come milioni di scappati di casa funziona certamente di più. E poi si è arrivati alla top, e il top è la caccia all'uomo di Barbara D'Urso in collaborazione con la Guardia di Finanza. Sentiamone un estratto.
Siamo sull'elicottero della Guardia di Finanza, che è proprio lì a fare cosa? A controllare.
Ecco, Barbara. Allora, l'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando. Quindi ora lo stiamo inseguendo. Non so se si può vedere, i finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta allontanando tra le case. Eccolo lì. Vedi, Barbara sta.
Sì, lo sto vedendo.
Andrea inquadra e giù ci sono altri poliziotti che stanno bloccando altre persone.
Andrea, inquadralo, sta scappando. Che caccia all'uomo, quella di Barbara D'Urso in collaborazione con la Guardia di Finanza. Era un povero sfigato su una spiaggia contornato da droni, elicotteri, cavalcate delle valchirie, una roba così. Ecco, per dire come è cambiato il mondo con il Covid, la Guardia di Finanza una volta collaborava con la magistratura e ora collabora con Barbara D'Urso. Eccolo, inquadratelo, prendetelo! Perché Barbara D'Urso non prova a fare la stessa cosa con Matteo Messina Denaro? Dai, proviamo, magari la guardo anch'io. Va bene. Poi che altro nel weekend? Tanto tolgo James Bond perché non è più il non siamo più in modalità Barbara D'Urso. Dicevo, poi grande protagonista degli ultimi giorni è stata lei. Forza Nuova! Mamma mia, Forza Nuova, che a Biella ha fatto davvero la grande impresa. Ha tentato di bruciare una bandiera dell'Unione Europea scoprendo che la bandiera era ignifuga. Grande, grandissima la scoperta del fuoco di Forza Nuova. Nel prossimo numero Forza Nuova scopre la posizione eretta e poi forse anche il fantasy. Forza Nuova entra nell'età del bronzo. Chissà se ce la fa. Tra l'altro Forza Nuova ha fatto anche il blitz pasquale, lo avevano annunciato. Volevano entrare nella chiesa di Santa Maria Maggiore e invece sono entrati in questura. Qualcosa deve essere andato storto nella resurrezione di Forza Nuova e adesso siederanno alla destra del brigadiere. E alla destra del brigadiere c'è finita anche l'eurodeputata leghista, l'avete sentita certamente, quella che ha suonato il clacson contro il MES, la leghista che suona il clacson, che credo sia la versione sovranista di Bocelli che canta in Duomo. E anche in questo caso, visto che si tratta di un documento importante, se ve lo siete persi, eccolo qua, il flash mob della leghista che suona il clacson.
Eccomi, buongiorno a tutti.
Eurodeputata,
flash mob che io voglio organizzare ogni giorno per protestare contro il governo che sta facendo la più grave delle operazioni a cui abbiamo mai assistito negli ultimi anni, un tradimento del Parlamento e della volontà dei cittadini. Gualtieri ha raccontato balle, è andato al Eurobond a trattare senza avere il mandato del Parlamento per avere approvato il MES.
Capito, è andato all'Eurobond allora senza mandato del Parlamento.
Inizio, ecco, a suonare il clacson per protestare contro questa vergogna assoluta che è un tradimento del nostro paese. Non ci sto a stare zitta e ad aspettare che svendano il mio paese. Invito tutti coloro che sono in questo momento in macchina a suonare il clacson. Chi di voi è a casa?
Ecco, era più sola che l'uomo sulla spiaggia inseguito da Barbara D'Urso.
Facciamoci sentire, basta solo parlare sui social e protestare sui social, non è sufficiente. Dobbiamo tutti quanti agire per dimostrare quanto siamo arrabbiati e quanto questo governo è ostile al popolo italiano. Oggi è il primo giorno, sono sola in questa piazza
sola,
che suona il clacson, ma da domani spero che saremo in tanti a farlo. Non c'è
scene
niente di
massa.
Male, non contagiamo nessuno, stando chiusi in macchina, non violiamo nessuna regola, nessun divieto di assembramento, semplicemente facciamo sentire la nostra voce, perché è una vergogna. È una vergogna ed è un delitto, un crimine enorme svendere l'Italia. Un primo segnale di rabbia, di stanchezza, di esaurimento, di
soprattutto esaurimento
verso questo schifoso governo che non fa altro che raccontarci menzogne. Buongiorno.
Ha finito di suonare.
Interrompo la diretta perché devo rispondere alla polizia.
Oh, la polizia sì che fa il suo mestiere, non come la Guardia di Finanza che aiuta Barbara D'Urso. Ecco, l'avete sentita, se ve l'eravate persa, la leghista che suona il clacson, la versione sovranista di Bocelli che canta in Duomo. Ovviamente, al centro del mirino lui, il MES che è stato protagonista del grande avvelenamento di pozzi che Salvini e Meloni hanno fatto negli ultimi giorni e su cui hanno raccontato parecchie balle. E attenzione, perché c'è un video di TGR Leonardo che rivela che le balle di Salvini sono state create in un laboratorio cinese già nel 2015. Insomma, hanno dato del traditore a Conte, che è come dire l'epiteto preferito, e Conte, come sapete, ha poi reagito. E che cosa ha detto? Diciamo che Conte ha maggiormente strutturato e conferito una più ampia articolazione al concetto già precedentemente espresso dal vicino di Salvini. Lo ha detto in diretta nazionale, una cosa che non si fa, attaccare Salvini in TV senza che lui possa replicare, cioè esattamente quello che farebbe normalmente Salvini, e quindi vergogna non si fa. E infatti Salvini è dovuto poi andare di fronte alle telecamere di ogni TG a dire che sua figlia gli ha detto: papà, perché quel signore ce l'ha con te e ti insulta? Pensate che anche mio figlio mi chiede ogni tanto: papà, perché quel signore ce l'ha con te e ti insulta? E io gli rispondo sempre: ma no, Tommaso, lo sai che è la mamma che quando si arrabbia assomiglia a Wolverine. Scherzi a parte, come ha ricordato giustamente il mio amico Ibico, papà, perché quel signore ce l'ha con te e ti insulta, è la frase che hanno detto spesso e volentieri, o magari hanno semplicemente pensato, le figlie di immigrati vedendo in TV proprio Salvini. Alla fine comunque, come ha scritto Luca Fois, viene il dubbio che Salvini abbia fatto una figlia solo per strumentalizzarla un po' ogni tanto. Dopodiché c'è anche come dire il caso Mentana a Pandan. Mentana che ieri sera si è preso diversi minuti di telegiornale per dire nuovamente la sua, e allora spiace constatare che l'idea di giornalismo di Mentana, per come l'ha rappresentata nella replica di ieri sera, abbia poco a che fare con la verità, con l'indipendenza e con l'inchiesta, bensì con una distorta idea di par condicio, da vecchio pastone, da palco di rappresentanza che accontenti un po' tutti e non disturbi nessuno. Spiace davvero. Intanto oggi su tutti i giornali, come avete sentito anche nella rassegna stampa di Serena Tarabini, è tutto un giocare alla riapertura. E più o meno il criterio che vale è quello del ndocoio-coio. Ci sono le regioni che aprono un po' sì, un po' no, un po' oggi, un po' domani, un po' dopodomani. Ugualmente ci sono le nazioni che fanno la stessa cosa. E poi ci sono le aperture a cui seguono le chiusure. Per esempio Conte voleva aprire le librerie forse per tenere a casa Salvini, e allora Fontana ha richiuso le librerie per consentire invece a Salvini di uscire di casa. Comunque questa cosa dei libri è un po' come quella dei foulard e delle mascherine. Dice sostanzialmente la Regione Lombardia: se avete un libro, leggete il libro; se non avete il libro, potete leggere il bugiardino delle medicine oppure gli ingredienti sulla confezione dei dadi da brodo, che possono essere letture assolutamente affascinanti quanto Conrad. E a proposito di Fontana, ieri ha detto: presto inizierà la discesa verticale. Probabilmente ha guardato i suoi indici di gradimento. Ma la più bella di Fontana and Company nel fine settimana è quella che riguarda l'annuncio della cassa integrazione anticipata dalla regione Lombardia. Fontana lo ha detto in conferenza stampa e ha prestato immediatamente il destro a Salvini per twittare: buongiorno amici, buon sabato santo, noi inseguiamo chi mente e chi insulta, anzi noi non inseguiamo chi mente e chi insulta, ma risolviamo i problemi dei cittadini. Non arrivano i soldi della cassa integrazione del governo, bene, li anticipa la regione Lombardia. A Fontana e a Salvini ha risposto immediatamente per esempio Marco Leonardi, consigliere del ministro dell'economia e della finanza, e gli ha risposto così: di grazia governatore, dove sarebbe la notizia e quale sarebbe mai il suo merito? Tutte le regioni stanno applicando l'accordo nazionale tra ABI, INPS e parti sociali per permettere alle banche di anticipare da subito 1.400 euro ai lavoratori che ne fanno richiesta. Peraltro molte regioni hanno fatto prima della Lombardia. Piuttosto faccia in fretta le istruttorie e mandi i dati all'INPS. È INPS che paga la cassa integrazione, non la regione. Molte regioni lo hanno già fatto, lo stanno facendo molto prima di lei, altrimenti dà ragione ai molti che volevano un sistema totalmente centralizzato invece di passare attraverso le regioni. Insomma, questo è l'annuncio della Lombardia che, come scrive Salvini, fa i fatti e non le parole e anticipa i soldi della cassa integrazione che il governo non fa avere, e poi si scopre che in realtà questo è frutto di un accordo con tutte le regioni, che le altre regioni sono molto più avanti e che, guarda un po', non hanno detto niente. Intanto, mannaggia, già le 8:19 minuti, quanto poco tempo! Mi prendo solo un secondo di rifiato e poi andiamo a leggere delle cose. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss and Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E allora dicevamo che sui giornali oggi si scrive, si discute molto delle riaperture, dei tempi delle riaperture, della necessità o dell'inopportunità delle riaperture, e il braccio di ferro ancora una volta riproposto è quello tra la priorità dell'economia e la priorità della salute. Va da sé che economia e salute debbano stare insieme, diciamo come gli 883. Poi c'è chi vuole che la salute sia in primo piano come Max Pezzali e l'economia balli sullo sfondo come Repetto, e chi invece il contrario vuole l'economia in primo piano come Max Pezzali e la salute a ballare sullo sfondo al Repetto. Oggi ovviamente i fautori delle riaperture citano gli esempi di altre nazioni europee che si stanno portando avanti col lavoro, la Spagna per esempio, in un dissidio profondo tra la politica e le indicazioni sanitarie, e diciamo che per i pasdaran delle riaperture a tutti i costi il modello potrebbe essere quello di Lukashenko, di cui scrive oggi Rosalba Castelletti sulle pagine di Repubblica. Perché potrebbe essere un modello? Perché in Bielorussia non c'è nessuna restrizione. Nonostante la pandemia, la Bielorussia ha mantenuto frontiere, scuole aperte e proseguito il campionato di calcio. Tra l'altro è l'ultimo campionato in Europa su cui è possibile fare delle scommesse. Anche le chiese sono aperte in vista della Pasqua ortodossa che cadrà il 19 aprile. La vita continua come prima, eccetto negli ospedali, dove i casi di Covid registrati cominciano a essere vicini ai 3.000 e ci sono stati 29 morti, ma il presidente Lukashenko, in carica dal 94, sostiene che i decessi siano stati causati da malattie pregresse. Nessuno è morto di coronavirus nel nostro paese, lo dichiaro pubblicamente. Nelle scorse settimane, del resto, Lukashenko aveva liquidato la paura del virus come corona psicosi e infopandemia, continuando a giocare a hockey sul ghiaccio e suggerendo di bere vodka, fare la bangia, che è poi la sauna, e guidare il trattore per combattere il virus. Lukashenko ha ripetuto più volte di essere più preoccupato per l'economia del paese che per il virus, nonostante solo sabato un inviato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità lo abbia invitato ad adottare misure restrittive. A dispetto di Lukashenko, molti abitanti in Bielorussia hanno però iniziato ad adottare da sé le misure di autoisolamento, una sorta di quarantena dal basso. Lo scorso mese il numero di passeggeri nella metropolitana di Minsk, per esempio, è diminuito di un quarto, i proventi della ristorazione sono crollati dell'80% e quelli della vendita di beni non alimentari del 20%. Le aziende private incoraggiano il telelavoro e attivisti e volontari raccolgono fondi per aiutare gli ospedali e firme per denunciare la disinformazione governativa. Perfino le tifoserie boicottano i club, tanto che la scorsa settimana una partita del Dinamo Brest sugli spalti c'erano solo manichini con il volto di fan virtuali. E nel paese c'è chi paragona il negazionismo di Lukashenko al silenzio sovietico su Chernobyl nell'86. Alla Russia ex sovietica ci torniamo tra poco, ma intanto dove il conflitto tra la politica, la voglia di riapertura e le indicazioni sanitarie è deflagrato in modo pubblico e conclamato sono gli Stati Uniti, dove già erano palesi le frizioni tra Trump e il consulente, il virologo Anthony Fauci, fino a che ieri Trump ha ritwittato il tweet di una deputata repubblicana che scriveva: è tempo di licenziare Fauci. Trump non lo ha scritto, ma evidentemente, come scrive oggi Giuseppe Sarcina sulle colonne del Corriere della Sera, lo ha pensato decine di volte nelle ultime settimane, visto che ieri mattina ha deciso di ritwittare il messaggio dell'ex candidata repubblicana alla Camera Diana Lorraine. A metà giornata però il presidente si è fermato, la Casa Bianca ha fatto sapere che Fauci non sarà licenziato, tuttavia il virologo resta in rotta di collisione con il leader americano. I fronti aperti sono almeno tre. Il caso più recente risale al giorno di Pasqua. Lo scienziato si è fatto intervistare dalla CNN. A un certo punto il conduttore Jake Tapper ha messo a confronto la gestione della crisi in Corea del Sud e negli Stati Uniti e ha concluso: si sarebbero potute salvare delle vite se il presidente avesse preso provvedimenti drastici a metà febbraio anziché un mese più tardi, e lo ha girato in forma di domanda proprio a Fauci, e Fauci ha risposto: penso che sia un po' scorretto confrontare il nostro scenario con la Corea del Sud. Lì il focolaio era circoscritto, dopodiché è chiaro che se avessimo iniziato prima sarebbe stato meglio, ma non siamo arrivati a questo punto per un solo fattore: la nostra situazione è il risultato di tante cose, la dimensione del paese, la sua eterogeneità, eccetera eccetera. Come si vede, parole molto caute, molto equilibrate, eppure sono state interpretate in due modi opposti. La CNN e altri media lo citano per mettere in difficoltà il presidente, gli ultra trampiani all'opposto sostengono che Fauci sta esagerando e non deve fare politica, tensioni che si aggiungono a un rapporto già difficile tra Trump e il virologo più noto del paese. Fauci, per esempio, si è mostrato scettico sull'utilizzo dell'idrossiclorochina, il farmaco antimalaria che Trump vorrebbe usare contro il Covid-19, ma il passaggio chiave è sulla prospettiva dell'emergenza. Il leader americano vuol far ripartire al più presto l'economia, saltata la scadenza di Pasqua, ora guarda al 1° maggio. Lo scienziato invece lo ha già convinto una volta a rinunciare e sostiene sia pericoloso allentare le misure di prevenzione. Quindi in questo conflitto si intravede, si legge in modo plastico il conflitto che ci sta dietro tra le scelte che deve fare la politica, le ragioni dell'economia e quelle invece della salute. C'è poi un ulteriore approfondimento che Sarcina fa nel rapporto tra Fauci e Trump. Vale la pena citare semplicemente quello che ha detto Nancy Pelosi qualche giorno fa, lo ha raccontato ai giornalisti del Congresso a proposito di Mnuchin, che è una delle figure più importanti, se non la quella fondamentale, della Task Force 2 insediata da Donald Trump per la riapertura. E Nancy Pelosi ha detto che ha conversato con Mnuchin e le è capitato di citare il Papa Bergoglio, e lui le ha risposto: vede Madame Speaker, lei ascolta la voce del Papa, io ascolto quella dei mercati. Insomma, non solo salute contro economia, ma anche mercati contro Papa. Dicevo che saremo tornati per un attimo, oggi cerchiamo di guardare fuori dalle questioni dei confini nazionali, anche perché poi molti dei temi di prima pagina che riguardano le inchieste, riguardano la dimensione sanitaria e quella politica locale e nazionale verranno riprese dai contesti informativi di Radio Popolare. Dicevo, torniamo nella Russia ex sovietica, perché oggi la stampa intervista Garry Kasparov, che è stato uno dei più grandi campioni di scacchi di tutti i tempi e un attivista politico dissidente importante nella Russia di Putin. Dal 2015 vive a New York ed è impegnato nella difesa dei diritti umani, nella promozione della democrazia liberale in Russia e nel mondo. E gli viene chiesto da Gianni Vernetti, che lo intervista: crede che la Russia di Putin stia usando l'emergenza coronavirus per destabilizzare l'Europa? E questa è la risposta di Kasparov. La pandemia globale sta purtroppo aiutando i dittatori in varie parti del mondo a ridurre diritti e democrazia e al tempo stesso a esportare il massimo dell'instabilità possibile nel mondo libero. Gli chiede ancora Vernetti, si riferisce alla falsa narrativa promossa dagli stati autoritari che ritengono di essere più efficienti nella gestione di questa crisi con metodi antidemocratici? Assolutamente sì, risponde Kasparov. Guardi quanto sta accadendo in Russia, in Cina, ma anche in Ungheria. Sono settimane che i regimi dittatoriali, anche con l'uso spregiudicato della rete e delle fake news, inondano l'Occidente di messaggi per mettere in dubbio l'efficacia dei sistemi democratici nel contrasto della pandemia. Il leitmotiv è sempre lo stesso: i sistemi democratici non sono in grado di proteggervi. Guardate alla Cina, solo un governo forte può garantire protezione e sicurezza. Questa falsa narrativa è una minaccia per le democrazie occidentali quanto, se non più, della pandemia, dice Kasparov. E allora gli chiedono anche degli attacchi ricevuti per esempio da Jacopo Iacoboni della stampa da parte del governo russo e dell'invio dei del contingente di aiuto e di solidarietà da parte dei russi, e Kasparov la legge così: quella è stata un'operazione militare di intelligence, non certo un aiuto umanitario. L'operazione è stata gestita dall'esercito e dall'intelligence russa e Putin, inviando oltre 100 soldati in Italia, voleva raggiungere due obiettivi: vincere una campagna di pubbliche relazioni mandando un messaggio di sostegno all'Italia e al tempo stesso installare la propria intelligence sul terreno in un paese NATO. Vladimir Putin sta affrontando la crisi globale del coronavirus come una guerra ibrida, esportando instabilità in un momento di grande difficoltà per l'Occidente e tentando di distruggere la fiducia diffusa nel libero mercato e nelle società aperte tra le due sponde dell'Atlantico. Così la pensa Garry Kasparov, che poi propone un atto di grande fiducia nei confronti del futuro delle democrazie messe alla prova del coronavirus, perché dice che solamente nelle democrazie circolano idee, progetti, open source, comunità scientifiche, eccetera, eccetera. Ma io mi devo fermare qua perché sono già le 8:31 minuti. La linea la do a Alessandro Principe per il GR di Radio Popolare Popolare Network. Noi con il Demone del Tardi ci sentiamo come sempre domani alle 8. Ciao!